Eccoci allora, ben trovati per questo nostro quinto appuntamento con la nostra lettera ai Romani. I capitoli che oggi affronteremo sono i capitoli dal 9 al 11. Allora, facendo una breve ricapitolazione delle ultime cose dette alla fine del capitolo 8, c'è questa presentazione di fatto di questo Dio Padre che rende figli ed eredi i suoi figli, e questo all'interno di un orizzonte che viene donato, che diventa il desiderio con questa nuova forza che è il Vangelo, che è lo Spirito Santo, un desiderio di Dio che trasforma la giustificazione da atto meritato, possiamo dire, il discorso della legge compiuta, in quella fede che è rapporto personale con Dio e il Signore Gesù Cristo. Ora, la questione è che non c'è di fatto, possiamo dire così, all'interno di questo orizzonte che viene dato all'uomo, non c'è niente che possa impedire che questo desiderio vada ad incontrare davvero Dio, a meno della nostra libertà. Dico questo perché qui capiamo il senso dei capitoli 9, 10 e 11 che questa sera dobbiamo affrontare, perché è un po' una sorta di passo indietro, potremmo dire, sulle tematiche. San Paolo sembrava aver ormai risolto la questione paganesimo Israele, essere arrivato a presentare Gesù, aver fatto quell'esploit che è il cuore della lettera, i capitoli 6, 7 e 8 che abbiamo visto la scorsa volta in modo particolare. Capitolo 9 ripresenta la questione Israele. Ho intitolato un po' questa parte della lettera quelle che sono le domande di misericordia. Vedremo che San Paolo fa una serie di domande retoriche per avviare delle argomentazioni che permettono pian piano di spiegare quello che ovviamente gli sta a cuore. Continua a essere un israelita lui per primo, continua a riconoscere in Israele quello che già gli riconoscevano nei capitoli precedenti, quindi essere comunque destinatario di quella che è la promessa, la parola, la benedizione, l'alleanza. Ci sono sedie qui, vieni. E quindi Paolo si trova nella necessità, innanzitutto sua personale e spirituale, ma che poi diventa lo strumento per andare più in profondità su quello che è il tema della giustificazione, che pian piano gli permettono di riaffrontare la questione israelita sempre in una chiave diversa. Dove però appunto quello che dicevo, cioè quella libertà che si oppone alla proposta di giustificazione nella fede del Signore Gesù, è effettivamente poi incarnata, lo vedremo in un punto, lo dirà in maniera chiara, è incarnata da questo Israele che aveva la possibilità di incontrare la fede e ha preferito rimanere nella legge, rifiutando con la sua libertà quella che era la proposta di Dio. Allora entriamo un pochino nella lettura. Siamo a pagina 61 del libro, capitolo 9. Dico la verità in Cristo, non mentisco, e la mia coscienza me lo attesta in unione con lo Spirito Santo. Ho un grande dolore, un travaglio continuo nel mio cuore. Desidererei infatti essere io stesso anatema per Cristo in favore dei miei fratelli che sono della mia stessa stirpe secondo la carne. Essi sono israeliti, loro è l'adozione a figli, la gloria, le alleanze. A loro è stata data la legge, il culto, le promesse, i patriarchi. Da loro proviene Cristo secondo la carne. Egli che domina tutto è Dio, benedetto nei secoli. Amen. Non che sia caduta in vano la parola di Dio, infatti non tutti quelli che discendono da Israele sono Israele, né per il fatto che discendono da Abramo sono tutti figli suoi, ma in Isacco sarà la tua discendenza. Cioè non i figli della carne sono i figli di Dio, ma i figli della promessa saranno computati come discendenza. E la promessa suona così: in questo tempo ritornerò e Sara avrà un figlio, ma non solo. Anche Rebecca ebbe prole da uno solo, Isacco, padre nostro. quando ancora non erano nati e non avevano compiuto niente di bene o di male, in modo che l'elezione di Dio rimanesse secondo la sua scelta e non dipendesse dalle opere, ma dall'iniziativa di colui che chiama, fu detto a lei: il maggiore servirà al minore. Come è stato scritto: ho amato Giacobbe, ho odiato Esaù. Questa è un po' la introduzione alla questione che vi dicevo prima, quindi un Paolo che deve in un certo senso rispondere a delle domande comunque fondamentali, cioè che cosa ne è di Israele, di quello che è appunto il suo ruolo in quello che è stata la rivelazione di Dio da Abramo in poi fino a quello che è il presente in Gesù Cristo. E Paolo fa innanzitutto questo scatto, l'avevamo già visto quando si parlava di Abramo, quando l'aveva tirato in causa la prima volta, in cui aveva detto: ma Abramo non era mica circonciso, eppure è stato reso giusto per quello che è stata la sua fede, perché ha creduto, questo gli è stato accreditato come giustificazione. E Abramo torna in campo ora. Paolo distingue, in un certo senso con un gioco retorico, ma che poi alla fine è molto chiaro, il fatto che quella elezione, quell'essere figli, prima che essere una questione di carne, che dentro il discorso di Paolo come sempre significa la pretesa poi della perfezione attraverso le opere, come dice anche nel brano che abbiamo letto, c'è invece una dinamica di promessa, cioè di elezione, torniamo a quel tema lì, dove Abramo semplicemente ha avuto due figli, uno certo quello avuto con la serva e quindi con Agar che gli dà Ismaele, sì. E la benedizione però è passata in Isacco, è ancora qui, è giustificato, no? Nella nostra testa, insomma, la linea, quella pura, possiamo dire, Sara e Abramo. Eppure poi ecco l'episodio di Isacco, che ha anche lui i suoi due figli in un matrimonio ebraico tipico, quindi con sua moglie Rebecca, hanno questi due bambini, Esaù e Giacobbe, eppure anche qui non tutti quelli che sono nella carne sono portatori della promessa, cioè dell'alleanza, della benedizione di Abramo, ma viene scelto Giacobbe, a cui Esaù viene sottomesso. Prima ancora che essere una questione della valutazione della volontà di Dio, Paolo lo farà ma più avanti, è innanzitutto il dire che Dio in tutta la sua storia, in tutta la sua rivelazione, in realtà il peso sulle opere, questa è la visione di Paolo, non lo ha mai messo così tanto come il peso sulla sua promessa. Non è un merito di Giacobbe il fatto di essere stato scelto, non ha fatto niente per essere scelto sopra Esaù, è già nel cuore di Dio che sarà Giacobbe a portare avanti la promessa. E chiaramente qui dentro ci sarà il discorso proprio di quella che è l'elezione che poi rende figli anche coloro che non sono figli della carne. Ma iniziano le domande. Sarà un continuo ritornare di domande e di tentativi da parte di Paolo, queste domande, di aggiungere pezzetti. Versetto 14, siamo alla metà della pagina 62. Che diremo dunque? C'è forse ingiustizia davanti a Dio? Non sia mai detto. Dice infatti a Mosè, avrò misericordia di chi vorrò avere misericordia, avrò pietà di chi voglio avere pietà. Cosicché l'iniziativa non è dell'uomo che vuole o che corre, ma di Dio che usa misericordia. Dice infatti la scrittura al Faraone: proprio per questo ti ho innalzato, per manifestare in te la mia potenza e affinché il mio nome fosse annunziato in tutta la terra. Dunque usa misericordia con chi vuole e indurisce chi vuole. Qui chiaramente le cose a noi stridono sempre un po', perché la questione è che quindi c'è una sorta di doppia destinazione, no? Qui appunto tenete presente, ve lo dicevo alla primissima nostra catechesi, la lettera ai Romani ha dato lo start a Lutero per quello che riguarda il discorso della sola grazia e quindi il primo capitolo, il giusto vivrà per la sua fede, ma ha dato il via anche alla riforma calvinista proprio con la tematica della doppia predestinazione, quindi predestinando alcuni ad una cosa per rivelare la misericordia, gli altri all'altro per giustificare la sua giustizia, no? Per rivelare la sua giustizia. Qui dentro però innanzitutto la questione che viene messa in tema da Paolo è proprio il fatto innanzitutto di mettere una difesa nei confronti di quella che è la volontà di Dio. Cioè il dire che il Signore ha una sua strada per far passare la salvezza, nella quale qualcuno si indurisce, qualcuno si ammorbidisce, ma non è che sia questo a escludere dalla salvezza. Saranno poi le scelte degli uni e degli altri all'interno di quelle dinamiche lì. Ma pian piano, poi te l'ho detto, verrà fuori la questione in maniera più puntuale. E allora andiamo avanti con le domande. Mi dirai allora perché rimprovera? Chi mai infatti si può opporre alla sua volontà? Ma chi sei mai tu, o uomo, che ti metti a contestare Dio? Dirà forse l'oggetto plasmato a colui che lo plasmò: perché mi hai fatto così? O non ha forse il vasaio piena disponibilità sull'argilla, così da fare con la stessa massa di argilla un vaso destinato a un uso nobile e un vaso destinato a un uso ignobile? Se Dio, volendo mostrare la sua collera e far conoscere ciò di cui è capace, sopportò con molta longanimità vasi d'ira approntati per la perdizione, allo scopo di far conoscere la ricchezza della sua gloria in vasi di misericordia che preparò per la gloria. Ancora una volta le parole di Paolo rimangono incagliate. È il leitmotiv della lettera ai Romani. Quando alcune tematiche diventano molto incriccate, è come se Paolo a un certo punto le lasciasse poi in sospeso, non volesse concludere un ragionamento, e lascia anche noi ovviamente nella difficoltà di capire dove può andare a mirare la questione, no? Tra di essi ha chiamato anche noi, cioè quelli che erano vasi di ira e sono stati trasformati in vasi di misericordia, non solo tra i giudei ma anche tra i pagani, come dice anche in Osea: chiamerò quello che non è popolo popolo mio e quello che non è amata amata. E avverrà che nel luogo stesso dove fu detto loro: voi non siete mio popolo, là saranno chiamati figli del Dio vivente. Isaia proclama a proposito di Israele: anche se fosse il numero dei figli di Israele come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato. Il Signore infatti realizzerà la sua parola sulla terra, facendo giungere il compimento, abbreviando il tempo. E come ha predetto Isaia, se il Dio degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo divenuti come Sodoma, saremmo stati simili a Gomorra. Allora qui Paolo prende in mano innanzitutto l'idea di compimento di quelle che sono le parole dei profeti, mostrando quindi che tutto quello che è il percorso anche della fede cristiana è realizzazione di parola profetica nata all'interno dell'alleanza con Israele. Non è quindi un'esclusione a priori di Israele dalla storia della salvezza, ma è quello scrivere diritto anche nelle righe storte che sono proprio poi dell'azione umana. Qui Paolo chiamerà poi in causa in maniera forte proprio questa provvidenza per cui Dio volge a salvezza tutto quello che era stato volto a condanna. Il discorso però, più in generale per quello che riguarda noi, è che qui Paolo sta mettendo in luce il fatto che c'è un disegno di salvezza nel quale la giustificazione per fede era già stata decisa da Dio in illo tempore, perché la parola di Isaia è una parola di 500 anni prima, la parola di Osea di 600 anni prima, quindi ci sono degli elementi che Paolo ritrova nella scrittura che dice già lì era scritto il modo con cui Dio avrebbe operato. Ora si tratta però di capire se questo significa esclusione di Israele dal piano, che Paolo trova impossibile, o una prospettiva di ricomprensione più avanti. Che diremo dunque? Che i pagani che non perseguivano la giustificazione hanno ottenuto la giustificazione che deriva dalla fede. Israele invece, che ha perseguito una legge di giustificazione, non è arrivato alla legge. Perché mai? Perché non l'hanno cercata dalla fede, ma dalle opere. Inciamparono nella pietra di scandalo, come sta scritto: Ecco, pongo in Sion una pietra d'inciampo e di scandalo, e chi crederà in essa non rimarrà svergognato. Fratelli, entriamo nel capitolo decimo, tanto è un'argomentazione unica divisa su tre capitoli. Fratelli, il desiderio del mio cuore, la preghiera sale a Dio per la loro salvezza. Do infatti loro atto che hanno zelo per Dio, ma non secondo una retta conoscenza. Non volendo infatti riconoscere la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Infatti il fine della legge è Cristo, il compimento della legge, per la giustificazione di chiunque crede. Qui Paolo inizia a dare però anche delle responsabilità a quelle che sono state le scelte di Israele, dove chiaramente da qui in poi mettiamo dentro Israele, dentro la parola Israele, coloro che hanno deciso di non seguire e di non entrare nella logica della giustificazione per fede. E Paolo dice: è arrivata una rivelazione, è arrivata una rivelazione che era compimento di una parola che Israele conosceva, il profeta Isaia, il profeta Osea, la storia di tutte quelle che erano le profezie. Non è arrivato quindi qualcosa che Israele non poteva accogliere, ma c'è stata un obiettare a questa forma qui, perché che cosa è successo? Che la legge si è sostituita perfino di fatto alla rivelazione. Cioè la non disponibilità ad accogliere qualcosa di nuovo che è diventato pietra di scandalo, perché la parola precedente era data di fatto come in una forma quasi idolatrica, potremmo dire, e ha impedito il riconoscimento della nuova rivelazione di Dio. Questa sarà l'argomentazione forte che Paolo metterà in campo rispetto a quello che è stato il rifiuto da parte di Israele, non da parte di Dio. E questo è fondamentale nella logica di quella elezione e predestinazione che dicevamo prima. Perché la giustificazione è stata data in primis al popolo che ha incontrato il Signore Gesù. Mosè infatti scrive riguardo alla giustizia quale proviene dalla legge: l'uomo che la metterà in pratica vivrà in essa. La giustizia invece che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà al cielo, questo è far discendere Cristo, oppure chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Ma che dice? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Allora, questa è una citazione dal libro del Deuteronomio che Paolo spezzetta e che rende quasi così incomprensibile. La traduzione, tra l'altro, non aiuta in questa forma un po' semplificata. Perché il discorso è che, partendo dal fondo, la parola di Mosè è quella di: la parola è vicino a te, è nel tuo cuore e sulle tue labbra. E la questione che dice Mosè è: non hai bisogno di andare a cercartela in cima ai cieli o nell'abisso della terra, perché ti ha raggiunto lei quella parola lì. Paolo inserisce Cristo e dice: non è stato necessario che andassimo in cielo a cercare di tirarci giù il Signore per avere una rivelazione. Non è stato necessario andare negli abissi della terra, no? Per avere una rivelazione. Quindi non è stato necessario compiere delle opere per avere rivelazione, perché quella rivelazione ci ha raggiunto. Quella parola che è, e qui Paolo la giocherà, sulla tua bocca e nel tuo cuore, dove chiaramente la questione del cuore, poi la questione della bocca, hanno a che fare con la giustificazione per fede. Perché la parola nel cuore è la parola creduta, che porta a una professione. E Paolo lo dice praticamente subito. Questa è la parola della fede che noi proclamiamo. Poiché se tu professerai con la tua bocca Gesù come Signore, ecco la bocca, no? E crederai nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato da morte, sarai salvato. Questo direi che possiamo ricordarcelo. Un po' come il sunto di tutto quello che siamo chiamati a fare su questa terra. Credere in Dio nel nostro cuore come il Dio della risurrezione e della vita, e quindi poi dire che Gesù è stato risuscitato. Questo è quello che secondo Paolo ci basta per essere salvati. Col cuore infatti si crede per ottenere la giustificazione, con la bocca si fa la professione per ottenere la salvezza. Dice infatti la scrittura, chiunque crederà in lui non rimarrà confuso. Vedete come continua a utilizzare la scrittura, che è innanzitutto lo strumento con cui Paolo dice c'erano tutti gli elementi perché Israele potesse dire il suo sì alla rivelazione in Gesù. Quindi il rifiuto nasce da qualche cosa di diverso, non da una non conoscenza, non da un non essere stato informato di questa cosa qui, ma da un approccio sbagliato nei confronti di quello che era l'atto di fede. Un atto di fede vissuta con l'idea del dover fare delle cose, l'azione delle opere, alla quale invece si contrappone una vita che è di credente e che diventa qualcosa che è irraggiungibile da chi appoggia tutta quanta la sua speranza, la sua salvezza di giustificazione sulle opere da compiere. E va avanti, non c'è distinzione tra giudei e greci, perché lo stesso è il Signore di tutti, espande le sue ricchezze su tutti coloro che lo invocano. E chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, libro di Gioele. Quindi siamo sempre nei profeti dell'Antico Testamento. Ma come invocheranno? E qui Paolo entra di nuovo dentro, sotto, con tutte quelle domande entra dentro una cosa. Come invocheranno colui nel quale non hanno potuto credere? Come poi crederanno in uno di cui non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza uno che annuncia? Come annunceranno senza essere stati inviati? Come sta scritto, quanto belli sono i piedi di coloro che portano il buon annuncio del bene. Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Isaia infatti dice, Signore, chi mai ha creduto alla nostra predicazione? Ora la fede dipende dalla predicazione. La predicazione si realizza per mezzo della parola di Cristo. Fermiamoci qui perché poi Paolo toglie la maschera a questo ragionamento che fa. Perché fino a qui la questione sembra essere appunto la questione dell'andare a portare l'annuncio. Occorre andare a portare annuncio perché Israele non ha ricevuto annuncio, perché se avesse ricevuto annuncio avrebbe potuto credere e così via. La questione è che tante volte è anche un po' un ragionamento che nel nostro tempo si fa. Cioè quante volte capita di dire, nel momento in cui ci si interroga sul perché si perda fede all'interno delle nostre comunità, all'interno dei contesti, normalmente salta fuori una delle argomentazioni il fatto che si dà cattiva testimonianza.
Anche.
La questione è che non è semplicemente lì il gioco, perché prima ancora che arriviamo noi a dare buona testimonianza, c'è tutta una rivelazione di cui comunque noi siamo parte di testimonianza. E Paolo proseguirà appunto dicendo c'è una coscienza sotto che lavora e che sceglie di rifiutare quale che sia la testimonianza, la predicazione, l'annuncio che ne viene fatto. E questa è una realtà profonda che ha a che fare anche con il peccato, con il male che è presente nell'uomo. E questo non chiaramente per giustificarci sul fatto che noi facciamo bene tutto quello che facciamo, ma nella logica di prendere in considerazione, come dire, la complessità di tutto quanto il quadro. E Paolo parte abbastanza secco poi dopo sull'attacco. Ma io dico, non hanno forse udito? È tutt'altro. La loro voce ha risuonato su tutta la terra, le loro parole sono giunte fino ai confini della terra abitata. Però domando, Israele non ha forse compreso? Cioè, hanno sentito, ma non hanno capito. Mosè per primo dice, Deuteronomio, provocherò la vostra gelosia nei riguardi di una non nazione e citerò il vostro dispetto nei riguardi di una nazione insensata. Isaia poi osa aggiungere, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, sono divenuto manifesto a quelli che non mi interrogavano. E riguardo Israele dice, per tutto il giorno ho teso le mie mani a un popolo che disobbediva e si ribellava. Ancora una volta l'utilizzo dell'Antico Testamento per spiegare delle categorie di base a Israele, accusando quindi, utilizzando quelle parole lì, del fatto che le avevano tutte e non le hanno volute cogliere. Qui dentro c'è anche la questione di come mai si sia scritto un piano di salvezza che all'inizio ha un'esclusiva in Israele e poi si apre ad una universalità. perché poi c'è anche questo che Paolo deve tenere insieme nel discorso. E per tenere insieme il discorso, chiaramente fa riferimento a tutto un discorso certo profetico, ma poi anche l'idea che l'apertura alla universalità fosse motore per Israele per recuperare la profondità del legame con Dio. No? La parola di Mosè di Deuteronomio che viene citata. Suscito un popolo che provochi il tuo dispetto perché così dalla tua infedeltà torni alla fedeltà. Fedeltà non di opere, implicito di Paolo, ma fedeltà invece legata proprio ad una fede. E torniamo nelle domande. Undicesimo. Mi dico allora, Dio ha repudiato forse il suo popolo? Non sia mai detto. Infatti io stesso sono un israelita della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Vedete che subito Paolo fa riferimento al fatto che lui viene da lì. Quindi non è possibile che Dio abbia ripudiato il suo popolo se lui, che era parte del suo popolo, ha preso parte invece al nuovo disegno. Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha conosciuto da sempre. O non sapete che cosa dice la scrittura a proposito di Elia quando questi interpella Dio contro Israele? Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari fin dalle fondamenta. Unico superstite sono rimasto io ed essi cercano di togliermi la vita. Ma che cosa gli dice la parola divina? Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato le ginocchia davanti a Baal. Qui viene fuori la tematica del resto di Israele. Paolo qui fa riferimento a quello che succede sempre nella storia di Israele. Non esiste mai il ripudio completo di Israele. C'è sempre il giusto che merita di essere salvato, che magari viene sbattacchiato a destra e a sinistra, ma che rimane un po' la pietra fondante su cui poi riedificare. È un po' la vicenda, se volete, di Abramo che si mette a difendere Sodoma quando è il momento della distruzione e continua a dire: ma se fosse anche soltanto un giusto, la salviamo, che soltanto un giusto, la salverò, non distruggerò Sodoma. Ed è la stessa dinamica, cioè la questione, Paolo fa riferimento proprio a questa dinamica qui, soltanto che Israele ciclicamente ha bisogno, questo Paolo vuole tirare in ballo, ha bisogno di una ripurificazione per potersi rimettere in quadro. Ugualmente anche al presente vi è un resto che è stato scelto per grazia, ma se lo è per grazia, non lo è in forza delle opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Che dunque, quello che Israele cerca non l'ha ottenuto, l'hanno ottenuto invece gli eletti, gli altri sono stati induriti, secondo quanto sta scritto: diede loro uno spirito di torpore, occhi tali da non vedere, orecchi da non udire, fino al giorno d'oggi. E Davide dice: la loro mensa divenga un laccio, un trabocchetto, una pietra d'inciampo, e sia questa la loro retribuzione. I loro occhi siano ottenebrati così da non vedere, la loro schiena sia continuamente curvata. Paolo a questo punto dice: come mai alcuni sono stati salvati e il resto di Israele, su cui poi, per salvati si intende che sono passati ovviamente al cristianesimo, è il resto su cui Dio costruirà il recupero di tutto Israele. E infatti il passaggio successivo è: e allora quelli che sono caduti, cioè che non hanno aderito, sono persi per sempre? La domanda successiva. Non si è mai detto, vedete che è un martello costante su questa opera così retorica di domande e risposte. Ma a motivo della loro caduta la salvezza giunse ai gentili, in modo da eccitare la loro emulazione. Ecco l'aspetto dell'invidia, no? Israele si chiude, la salvezza si apre al mondo intero per generare l'invidia di Israele, perché Israele, pungolata, si mette in riga. Ma se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro perdita una ricchezza per i gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza, il momento in cui saranno integrati anche loro. A voi gentili poi dico, in qualità di apostolo dei gentili, onoro il mio ministero, nella speranza di poter suscitare la gelosia di coloro che sono del mio sangue e salvare alcuni di essi. Se infatti la loro perdita è riconciliazione per il mondo, che cosa mai sarà la loro riammissione se non una risurrezione? Se infatti sono sante le primizie, lo è anche la massa della pasta. Se la radice è santa, lo sono anche i rami. Allora ecco che Paolo ritira dentro in maniera forte la questione di questa gelosia che deve svegliare un bene che è un bene di umanità intera. Non è semplicemente il bene di Israele. Cioè il fatto che Israele abbia perso la sua elezione è un malus che paga tutta l'umanità. L'idea di Paolo è questa qui, eh? Perché siccome loro sono i figli di carne ed elezione, devono venire reintegrati per dare pienezza a quella che è la salvezza. Qui dentro c'è anche il tema che chiudeva il capitolo ottavo di quella creazione che geme e attende la rivelazione dei figli di Dio. Cioè una pienezza di glorificazione che non può escludere Israele. E nel momento in cui Israele sarà inserita, sarà la pienezza del regno di Dio. Il problema è capire come e quando. Paolo ovviamente non si sbilancia fino a lì. Però non dubita che la strada debba essere quella. Cioè Israele non può essere tagliato fuori, deve essere reintegrato. Il buon Dio vedrà come fare. E allora qui poi Paolo, in un certo senso, ci dà anche a noi un po' una strigliata, perché chiaramente qui torniamo dentro una dinamica un po' politica, possiamo dire, di una chiesa delle origini, dove chi era il convertito giudicava magari chi non era il convertito, chi era rimasto fuori e così via. E allora dice, tenendo la metafora di questa radice con i rami santi, dice: se ora alcuni rami sono stati tagliati via e tu, essendo un olivastro selvatico, siamo nel campo dell'olivo, sei stato innestato al posto loro, venendo così a partecipare della linfa che proviene dalla radice dell'olivo, non ti gloriare a discredito dei rami. Se tu ti glori, ricorda che non sei tu a sostenere la radice, ma è la radice che sostiene te. Qui Paolo è ovviamente preoccupato che quello che è successo a Israele, cioè di uno scadere, possiamo dire così, dalla fede alle opere, possa essere qualcosa che capita a tutti. E lo dice. Direi forse i rami sono stati tagliati via perché io fossi innestato. Bene, essi sono stati tagliati via a causa della loro mancanza di fede, mentre tu stai in piedi in forza della fede. Non ti abbandonare all'orgoglio, ma temi. Se Dio infatti non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Vedi dunque la bontà e la severità di Dio. La severità nei riguardi di coloro che sono caduti, la bontà di Dio nei riguardi tuoi. Chiaramente la questione di nuovo di grazia e gratuità, di quella misericordia, è quello che diceva al capitolo quinto, quando in riferimento a Gesù diceva: ora è già bello trovare qualcuno che sia disposto a morire per qualcuno che se lo merita. Dio rivela pienamente il suo amore nel fatto che quando ancora eravamo nel peccato ha mandato il suo figlio per la nostra giustificazione, no? Quindi il tenere sempre vivo dentro di noi la totale gratuità della redenzione, la totale gratuità della salvezza. Niente abbiamo fatto, niente potremo fare per essere meritevoli della salvezza. E quindi e dice: vedi i riguardi di severità nei riguardi di questi e bontà nei riguardi degli altri. Fai attenzione, perché se perseveri devi perseverare in questa bontà, altrimenti tu pure sarai tagliato via.
Certo.
Versetto 23: anch'essi, se non rimarranno, eccola lì, se non rimarranno nella loro incredulità, saranno innestati, cioè riinnestati dentro quell'olivo lì. Dio infatti ha la potenza di innestarli di nuovo. Una potenza che non è semplicemente la potenza di Dio, possiamo dire, di gloria di Dio. È la potenza della misericordia, qua dentro. Perché colui che è stato respinto viene riaccolto. E quindi un giudizio che potrebbe essere definitivo, perché Dio può dare un giudizio definitivo, e sceglie invece di tenere costantemente la porta aperta. È quello che tante volte ci fa arrabbiare, perché è la famosa logica del chi si converte in punto di morte. Ma Dio o è fatto così, oppure possiamo uscire noi e fare come hanno fatto gli altri, no? Però la lettera ai Romani ci restituisce questo elementino qui, che ci costringe a fare un attimo il bilancio del nostro vedere le cose. Allora, se tu in effetti sei stato tagliato via da un olivastro che era secondo la tua natura, e contro la tua natura sei stato innestato in una pianta di olivo, quanto a maggior ragione saranno innestati nel proprio olivo coloro che sono della sua stessa natura. Non voglio infatti che ignorate, fratelli, questo mistero di Dio, in modo che non vi insuperbiate in voi stessi. L'indurimento parziale di Israele è in atto fino a che la totalità dei gentili sia entrata, e così tutto Israele sarà salvato. Come sta scritto, da Sion uscirà il Salvatore e gli allontanerà l'impietà da Giacobbe. Questo è il patto mio con loro quando toglierò i loro peccati. Paolo dà una visione un po' escatologica di quella che è la missione della Chiesa, no? Non è semplicemente un'azione circostanziata da un punto di vista di luoghi, ma è la logica dell'avere una finalità che la Chiesa si deve dare, che è l'inclusione di tutta l'umanità dentro il grande regno di Dio, sapendo che questo è l'obiettivo da raggiungere, perché arrivi il tempo in cui tutti saranno credenti in Dio e costringeranno Israele a farsi la domanda fondamentale del «ma perché io no?». E a quel punto lì sarà la gloria di Dio in pieno, perché il figlio che è stato allontanato da casa sceglierà di riprendere stanza in casa. Qui dentro forse possiamo anche vedere un po' una logica, no, che effettivamente nell'Antico Testamento viene fuori anche tanto, che è proprio la logica di una sofferenza per quello che è l'infedeltà di Israele. Mi viene in mente, a me piace sempre un sacco, il brano di Ezechiele al capitolo 16, quando Dio, in una lettera spassionata d'amore, dice: io ti ho trovato che eri al bordo della strada, ti avevano abbandonato tutti, eri una bambina ancora lasciata nel suo sangue, di cui nessuno si voleva prendere cura, un aborto gettato al bordo della strada. Io ti ho preso, ti ho nutrito, ti ho cresciuto, ti ho abbellito, ti ho arricchito, ti ho dato le vesti più belle, i gioielli più preziosi, ti ho dato la luce che ti mancava, ti ho reso la più bella di tutte le donne. E tu cosa hai fatto dei doni che io ti ho dato? Hai deciso di spenderli con qualcun altro che non fossi io. E però che cosa farò di te? Ti caccerò? Sì, ma ti aspetterò tutta la vita, sostanzialmente. Il brano di Ezechiele 16 ha questa nota un po' struggente, no? E qui dentro Paolo questa roba qui la fa passare, cioè dove dice Dio comunque sta aspettando che i suoi figli si diano una sveglia, perché gli vuol bene, perché sono i figli della carne, no? In questo senso qui. E allora infatti dice: per quanto riguarda il Vangelo, essi sono nemici a vostro vantaggio, ma per quanto riguarda l'elezione, essi sono amati a causa dei padri, poiché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. E qui viene il gran finale di questo capitolo, prima dell'inno. Come infatti voi una volta disobbediste a Dio e ora siete stati fatti oggetto di misericordia per la loro disobbedienza, così anch'essi sono ora divenuti disobbedienti in vista della misericordia da darsi verso di voi, affinché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. Qui dentro ci sta la rivelazione cristiana, cioè la rivelazione del volto che Dio vuole presentare all'uomo, che è quello della misericordia estesa ai confini. Capite che in questo gioco di disobbedienza e misericordia è il passaggio dalla giustizia delle opere alla misericordia della grazia. E Paolo dice: prima voi eravate tutti nella disobbedienza e Dio all'interno della disobbedienza ha preso quelli che ha reso obbedienti, manifestando misericordia, perché non erano santi prima, è Lui che prendendoli li ha reso santi. E allora la vostra disobbedienza ha rivelato la misericordia di Dio nei confronti di Israele. Ora la loro disobbedienza apre la misericordia di tutto quanto il mondo. Ma la logica rimane la stessa a 360 gradi. Un uomo disobbediente che viene raggiunto da un Dio misericordioso e viene salvato nella misura in cui riconosce la gratuità di questa salvezza. Il problema è che il gancio delle opere in noi è sempre operativo. Per quanto possiamo aver letto la lettera ai Romani, aver capito che Paolo ciò vuol dire in tutte le salse, che non c'è una sola opera che ci renda giusti, alzi la mano chi pensa che facendo il minimo indispensabile, se non addirittura qualcosa di negativo, si merita qualcosa o qualche cosa di diverso. E Paolo vi direbbe: grazie di essere stati con me, adesso potete andare a casa, perché è tutto il contrario di quello che io voglio dire. Cioè, la misericordia di Dio, una volta che vi raggiunge in quella che è la grazia della fede, vi ha salvati. E per noi stride perché abbiamo una prospettiva poi di una moralità che entra in gioco e che ci dice: nel giusto e nello sbagliato diventiamo meritevoli di qualcosa e demeritevoli, non so se si dice, per altre cose. Paolo questo passaggio lo farà, il capitolo 12 sarà l'attivazione del dire: come faccio a mantenere il mio innesto? E lo declinerà in opere concrete, ma non saranno le opere in una logica morale di azione, ma è la vita nuova che è propria di chi capisce la gratuità. Il capitolo 12 è meraviglioso, ma è pieno di cose dove verrà fuori nella forma paolina quel principio del amare il nemico, che non è fatto perché è un'opera, ma è fatto perché io sono stato amato quando ero nemico. Capite? Cioè è un passaggio dove non è una questione di moralità quella che salva, ma è una questione di adesione al mistero che mi ha salvato, che genera un modo di agire. Non andiamo sul capitolo 12 la prossima volta, leggiamo ancora l'inno finale. Profondità della ricchezza, della sapienza, della conoscenza di Dio. Quanto insondabili sono i suoi giudizi, incomprensibili le sue vie. Chi ha conosciuto infatti la mente del Signore o chi è stato suo consigliere? Chi gli ha dato qualcosa per primo perché ne possa avere il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e in Lui sono tutte le cose. A Lui gloria per i secoli. Amen.